La donna di vetro ci permette uno sguardo nell'interno del corpo umano. Vediamo lo scheletro, i vasi sanguigni più grandi, i nervi e gli organi interni più importanti nella loro posizione e dimensione naturale. Il cervello è l'organo più sviluppato dell'uomo. È situato nella cavità cranica, ben protetto e circondato da tre meningi. È il centro dei fasci nervosi e sede delle funzioni psichiche più elevate. Attraverso la stimolazione del nostro ambiente, nascono nel cervello delle percezioni, immagini e pensieri, come anche gli impulsi per le azioni coscientemente volute. Oltre a ciò, il cervello è l'organo più esigente in confronto agli altri organi e bastano già pochi minuti senza afflusso di sangue sufficiente che vengano provocati dei danni persistenti. Come ogni cellula del corpo, il cervello ha bisogno di ossigeno per il mantenimento delle sue funzioni. Mediante il processo di respirazione, l'ossigeno viene desunto dall'aria atmosferica che passa nelle fauci attraverso la fossa nasale e la cavità della bocca, giungendo alla laringe, che è l'ingresso della trachea. La laringe è composta da diverse cartilagini, le quali vengono mosse l'una verso l'altra attraverso dei muscoli. Questo movimento fa tendere e rilassare le corde vocali che cominciano a vibrare a causa dell'aria che passa attraverso la laringe. Queste vibrazioni, secondo la loro lunghezza, producono dei vari toni che sono la base per la nostra voce. L'epiglottide chiude la laringe durante la deglutizione ed impedisce che le sostanze alimentari passino nella trachea. La ghiandola tiroide si trova sotto la laringe davanti alla trachea. Essa conserva lo iodio ricavato dal nutrimento, trasformandolo in un ormone, la tiroxina. Questo ormone della tiroide è stimolante per il metabolismo dell'intero organismo. Distribuendo gli ormoni nel sangue secondo le diverse necessità, la tiroide è regolatrice del metabolismo. I due polmoni riempiono la maggior parte della cavità toracica. Essi accolgono l'aria atmosferica entrata attraverso il processo respiratorio nella laringe e nella trachea e conducono l'ossigeno al sangue, cioè nei vasi sanguigni più fini che circondano gli alveoli polmonari. In modo reciproco, il carbodiossi, uno dei prodotti gassosi del metabolismo organico, passa dal sangue all'aria inspirata e si espelle per mezzo della espirazione. Il sangue arricchito di ossigeno, attraverso il processo respiratorio, ritorna al cuore, che, per mezzo del sistema aortico, lo distribuisce a tutti gli organi e tessuti del corpo. Il cuore si trova dietro lo sterno, estendendosi fino alla parte sinistra del torace. È un organo cavo diviso da un setto in due parti. Il cuore rappresenta la pompa aspirante e premente che mette in moto il sangue nei vasi sanguigni per gli scambi gassosi fra il sangue e l'aria atmosferica nei polmoni. La milza è situata a sinistra nella cavità addominale, sotto il diaframma, che divide il torace e la cavità addominale. La milza ha una funzione disintossicante e rende innocui i morbiferi. Essa scioglie inoltre i globuli rossi consumati. Il ferro, già presente nel sangue legato ad altre sostanze, diviene libero, conservato nella milza ed adoperato di nuovo nella nuova formazione dei globuli rossi. Il nutrimento è per il corpo la sorgente di energia. I denti tritano il cibo mescolato con la saliva della bocca, che contiene già delle sostanze digestive. Attraverso il passaggio nell'esofago, il nutrimento giunge allo stomaco, che è un tubo muscolare con la capacità di allargarsi molto e nelle cui pareti si trovano numerose ghiandole. Queste ghiandole producono un acido muriatico e la pepsina albuminaria. Nello stomaco viene compiuto un processo importante della digestione dell'albumina per mezzo del fermento della pepsina sotto l'effetto dell'acido muriatico. Il contenuto dello stomaco passa nel duodeno, in cui hanno sede due altre grandi ghiandole digestive. Una di esse è il pancreas. È visibile soltanto dalla parte posteriore della donna di vetro, perché viene coperto dallo stomaco. Il pancreas secerne due succhi diversi, un succo gastrico che sbocca direttamente nel duodeno e l'insulina che passa dai gruppi cellulari a forma di isole immediatamente nel sangue e che regolarizza il metabolismo dello zucchero. Il succo digestivo del pancreas contiene delle sostanze proteolitiche e quelle che trasformano l'amido in glucosio. La ghiandola più voluminosa è il fegato, che adempie una funzione molteplice. Con la formazione del succo biliare, essa partecipa direttamente alla digestione dei grassi nel duodeno. Attraverso questa trasformazione chimica delle sostanze alimentari sciolti, il fegato è paragonabile ad un laboratorio. Il sangue giunge al fegato attraverso la vena porta, ove viene depurato ed arricchito di glucosio in forma di glicogeno come una riserva di energia per i muscoli. Il succo biliare prodotto dal fegato viene raccolto nella cistifellea che si trova direttamente sotto il fegato. Secondo le necessità, esso viene espulso al duodeno per la dissociazione dei grassi. La secrezione del succo biliare è di circa un litro al giorno. Nell'intestino tenue, che ha una lunghezza da 5 a 7 metri, passano le sostanze alimentari mediante il restringimento della muscolatura dell'intestino. L'assorbimento delle sostanze nutrienti derivate da questo processo si compie attraverso l'attività delle frange, numerose alla parete del tenue. Il grasso dissociato in gocce finissime viene assunto dai vasi linfatici e l'albumina, come lo zucchero, vengono assunti dai vasi sanguigni del tenue, il quale fa passare queste sostanze assorbite agli organi. Nel tenue, per conseguenza, si compie l'assorbimento delle sostanze fondamentali come l'albumina, i grassi ed i carboidrati, ed oltre a ciò vengono concentrate per assorbimento l'acqua, le vitamine e le sostanze minerali. L'intestino ceccale è l'estremità dell'intestino crasso, situato sopra l'entrata del tenue. Una piccola appendice dell'intestino ceccale di circa 5 cm, la cosiddetta appendice ceccale, è sede dell'appendicite. Attraverso i processi di putrefazione e fermentazione con l'attività dei batteri, viene espulsa la cellulosa, assorbita col nutrimento vegetale. Nell'intestino crasso si distinguono tre parti, il colon ascendente, il colon traverso ed il colon discendente, che porta il volume dei residui sempre più inspessito al retto, il quale è l'ultima parte del tubo digestivo. Alla estremità del retto si trova un muscolo sfintere ad anello che è sottomesso alla nostra volontà. Nell'intestino crasso viene tolta l'acqua dal volume dei residui e i batteri della flora intestinale decompongono i resti delle sostanze utili. Dalle ghiandole mucose, situate nella parete dell'intestino crasso, viene espulso il muco, che si mescola con le materie fecali per evitare uno stimolo della tunica mucosa. Oltre il muco, l'intestino crasso secerne per mezzo delle sue ghiandole una quantità di prodotti residuati dal metabolismo. Nella cavità addominale, a ciascun lato della colonna vertebrale, a livello delle ultime vertebre toraciche e delle prime lombari, sono situati i reni, organo secretore dell'urina. Ogni giorno passano per i reni circa 1000 litri di sangue. Essi secernono dal sangue l'acqua sovrabbondante e i metaboliti nocivi, per esempio l'urea. L'urina raccolta nel bacinetto viene trasportata dai due ureteri nella vescica urinaria. La vescica urinaria è un organo cavo muscolo membranoso che fa parte dell'apparato urinario ed è situato dietro le ossa del pube. L'urina si raccoglie nella vescica, che ha una capacità cubica di circa 0,5 litro di liquido. Il muscolo sfintere della vescica permette, secondo la nostra volontà, lo svuotamento della vescica per mezzo della uretra, che nella donna è relativamente corta e larga. Le ovaie sono l'organo essenziale dell'apparato sessuale femminile, nel quale sono contenute e si sviluppano le cellule che diventeranno cellule uovo. Nel corso della vita della donna vengono prodotti circa 400.000 ovuli, di cui circa 500 giungono a maturazione. Nel periodo regolare di 28 giorni viene espulso un ovulo, il quale, in caso di fecondazione, non viene espulso con il sangue mestruale, ma si annida nella mucosa uterina dando inizio a una gravidanza. L'utero è un muscolo cavo con una tunica mucosa e pieno di ghiandole. Esso annida l'ovulo fecondato e protegge l'embrione da ogni influsso dell'ambiente durante i 9 mesi di gravidanza. L'accordo di tutti gli organi serve allo sviluppo e al mantenimento della salute dell'uomo. Noi stessi ne possiamo dare un importante contributo con un nutrimento giusto e sano. Bisogna non aggravare il nostro corpo con un cibo monotono oppure non opportuno. Nutriamolo invece di sostanze utili e necessarie per le sue funzioni, la sua crescita e il suo mantenimento. Occorre la giusta misura delle sostanze fondamentali come l'albumina, i grassi, i carboidrati, l'acqua, le vitamine e le sostanze minerali. Allora riscontreremo evidenti benefici, un maggiore benessere e una vera gioia di vivere.